Laudetur Jesus Christus.
Buongiorno, i titoli di oggi. Negli Stati Uniti Trump riconosce la vittoria di Biden, mentre all'indomani dell'assalto al Congresso sale il numero delle vittime, morto nella notte un poliziotto. La pandemia di Covid-19, nuove restrizioni in Europa e record di vittime negli USA. E poi ancora nel nostro GR lo storico avvio delle relazioni diplomatiche tra Sudan e Israele, la crisi politica in Venezuela e la traduzione italiana del testo che ha segnato un passo decisivo nel dialogo tra cattolici e luterani. Un cordiale saluto da Marco Guerra. Negli Stati Uniti è salito il bilancio delle vittime dell'assalto al Congresso. Nella notte è morto un poliziotto rimasto ferito negli scontri, e mentre il paese si trova a decidere tra impeachment o rimozione per Trump, il presidente uscente ammette la vittoria di Biden. Francesca Sabatinelli.
Gli Stati Uniti fanno i conti con le falle nella sicurezza interna. L'assalto al Campidoglio, con il bilancio di morti, feriti e arresti, ha segnato la capitolazione delle forze dell'ordine di fronte alla furia dei manifestanti. Le indagini sull'accaduto andranno avanti, così come va avanti l'ondata di dimissioni e mentre si conta un'altra vittima, un agente di polizia. Il paese ora guarda al 20 gennaio, all'insediamento di Joe Biden, che non avrebbe l'intenzione, nonostante le richieste dei democratici, di aprire una procedura di impeachment nei confronti di Trump, tantomeno di ricorrere al 25° emendamento della Costituzione. Nel suo discorso di ieri, pur avendo accusato Trump di attacco alla democrazia, Biden allontana l'idea della rimozione del presidente uscente perché non aiuterebbe a unificare il paese. Dopo battaglie legali per sconfessare la vittoria dell'avversario, Trump ammette la sconfitta e, pur senza nominare mai Biden, parla della nuova amministrazione e ribadisce l'intenzione di voler assicurare una transizione del potere morbida. Il momento impone guarigione e riappacificazione, spiega Trump in un videomessaggio, dicendosi pronto a lasciare la Casa Bianca, ma non la politica, e quindi chiedendo a chi non si riconosce più nei repubblicani di seguirlo nella costruzione della Red Nation.
Ma al di là di quelle che potranno essere le scelte del presidente eletto Biden, quali prospettive si aprono ora per gli Stati Uniti? Alessandro Guarasci lo ha chiesto a Flavio Felice, professore ordinario di storia delle dottrine politiche all'Università del Molise.
Le prospettive sono quelle della democrazia americana, nonostante sia accaduto ciò che non sarebbe mai dovuto accadere, ciò che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato. Io credo la Costituzione e le istituzioni americane sono sufficientemente solide, credo che rimarrà una ferita indubbiamente nella storia della politica americana, ma l'attuale politica americana non subirà un contraccolpo da un punto di vista istituzionale.
A questo punto però che cosa secondo lei si può fare per far tornare la situazione nella normalità?
I destini della vita civile americana dipendono molto dalla capacità che il Partito Repubblicano dimostrerà di rimanere unito e di riuscire a superare questa fase.
Crescono i casi di Covid-19 nel mondo, numeri record arrivano dal continente americano e nuove chiusure si registrano in Asia e in Europa. Le buone notizie giungono dai vaccini e dal numero dei guariti, che ha superato quota 63 milioni. Il servizio di Andrea De Angelis.
La notizia che arriva da oltreoceano fa capire come il Covid-19 un anno dopo sia ancora una minaccia reale e globale. 4.000 vittime in 24 ore, 265.000 nuovi contagi e record per gli Stati Uniti. Nel continente il Brasile ha superato ieri le 200.000 vittime totali. Una situazione grave, come si evince anche dalle parole della cancelliera tedesca Merkel, che annunciando chiusure almeno fino al termine del mese spiega come il peggio debba ancora arrivare. Numeri impietosi anche in Irlanda, dove i casi sono quadruplicati negli ultimi 10 giorni, e anche Israele ha deciso nuove chiusure. In Giappone, dove in estate dovrebbero disputarsi le Olimpiadi, Tokyo dichiara lo stato di emergenza, contagi raddoppiati in un mese. Le buone notizie però non mancano. Dopo l'approvazione anche in Europa del vaccino Moderna, aumentano esponenzialmente le dosi a disposizione della popolazione. L'Italia e R stanno nel vecchio continente tra i paesi che hanno vaccinato fino ad ora più persone, 412.000, in gran parte operatori sanitari.
Il Sudan ha firmato gli accordi di Abramo per arrivare alla normalizzazione dei rapporti con Israele. Si tratta del terzo paese della Lega Araba, dopo Emirati Arabi Uniti e Bahrain, mentre è attesa la sigla del Marocco. Importanti saranno le ripercussioni geopolitiche ed economiche, come spiega l'esperto dell'area, ricercatore del CESI, Giuseppe Dentice.
L'accordo con Israele aiuta soprattutto economicamente il Sudan, a reintegrarsi in un certo senso nella comunità internazionale e a richiamare quegli investimenti e potenziali investitori che fino ad oggi ne erano stati esclusi per le scelte politiche del precedente regime. Questo ha ovviamente un impatto molto più ampio che aiuta soprattutto poi Israele in un'ottica di contenimento di tutte quelle forze antisistemiche che minacciano quell'idea di sistema di sicurezza regionale.
Quindi si rafforza un asse che va ad isolare alcuni paesi che sono apertamente contro Israele?
Apertamente contro Israele gli interessi statunitensi nella regione medio orientale e quindi in paese come l'Iran.
Il Papa ha inviato una lettera al cardinale Baltazar Porras Cardoso, arcivescovo di Merida e amministratore apostolico di Caracas, in occasione del suo onomastico. Francesco esprime nuovamente la sua vicinanza al popolo venezuelano alle prese con una pesante crisi umanitaria e socio-economica aggravata dalla pandemia. Intanto, dopo le contestate elezioni di dicembre, martedì a Caracas si è insediato il nuovo Parlamento, la cui autorità non è riconosciuta dall'opposizione. Andrea De Angelis ha sentito Alfredo Luis Somoza, giornalista e presidente dell'Istituto Cooperazione Economica Internazionale di Milano.
Da un lato abbiamo un Parlamento che torna legittimamente ad essere potere legislativo, dall'altro non viene riconosciuta la legittimità di questo Parlamento da parte dell'opposizione e a vedere i numeri, appunto 256 su 277 deputati, diciamo che il potere legislativo si limiterà a convalidare ciò che verrà fatto dal potere esecutivo.
Qual è dunque la vera novità rispetto allo scorso anno?
E che negli Stati Uniti il nuovo presidente si chiama Joe Biden, si è sempre occupato molto di America Latina quando era vicepresidente di Barack Obama. Gli Stati Uniti cambieranno linea, che sceglieranno una via di dialogo diretto con il presidente Maduro per discutere di un processo democratico che in qualche modo possa raddrizzarsi, soprattutto quando si avvicinerà nel 2023 la data delle presidenziali, che sono veramente la prova del fuoco di ciò che potrebbe succedere in Venezuela.
A 88 anni è scomparso ieri il cardinale svizzero Henry Schwery, vescovo emerito di Sion. Schwery era stato creato cardinale da San Giovanni Paolo II nel 1991. È stato tra l'altro presidente della Conferenza Episcopale Svizzera negli anni 80 e in prima linea durante lo scisma di Lefebvre. In Niger è salito a 105 morti il bilancio delle vittime degli attacchi jihadisti avvenuti sabato nell'ovest del paese. Lo ha fatto sapere l'ONU, aggiungendo che più di 10.000 persone nell'area hanno lasciato le proprie abitazioni. Secondo l'UNHCR si tratta dell'attacco più sanguinoso nel Sahel dall'inizio delle operazioni delle milizie islamiste nel 2012. Ed è stata pubblicata il 3 gennaio scorso la traduzione italiana della dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione che risale al 1999. Il testo ha segnato un passo decisivo nel dialogo tra cattolici e luterani con il superamento di un nodo fondamentale di divisione tra le due chiese, la questione della salvezza. Ascoltiamo il commento del cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani.
Questo documento segna una tappa fondamentale nella riconciliazione cattolico-luterana. La domanda cruciale per la nostra esistenza cristiana, come si arriva alla salvezza e come si rimane nella salvezza, aveva accesso a aspre polemiche che alla fine portarono alla divisione nella Chiesa. Ma i tempi sono cambiati. Adesso cattolici e luterani possono confessare insieme la Federazione Luterana Mondiale e il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani ribadiscono il loro impegno nel proseguire il cammino dal conflitto alla comunione. Non possiamo cancellare la storia della separazione, ma essa può entrare a far parte della nostra storia di riconciliazione.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Marco Guerra in studio e Patrizio Ciprari in regia, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.